come la cerva anela ai corsi d'acqua, così il mio cuore cerca te.
Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo Viviamo la Speranza, catechesi a cura di Don Luigi Lussignoli, penitenziere presso l'Abbazia di Montichiari, Brescia. Auguriamo a tutti buon ascolto.
Carissimi fratelli e sorelle, buon ascolto. Chiediamo al Cristo risorto che ci illumini con la sua luce, ma anche con la sua potenza, per comprendere meglio quanto è grande il suo amore per tutti noi. Certamente nel vostro cuore è ancora forte l'emozione vissuta nella Pasqua, con il suo triduo pasquale. Vi confesso che ho partecipato molto, ma molto volentieri alla sera, alle celebrazioni liturgiche del Giovedì Santo, con la messa in cena Domini, con la lavanda dei piedi, il Venerdì Santo. Ma che bello il Venerdì Santo, quando il mio parroco ha consegnato il crocifisso a due chierichetti e si è formata in mezzo alla chiesa una fila enorme di persone che si susseguivano a dare il bacio al crocifisso, e poi il silenzio quando il crocifisso è messo sull'altare. Mi sono sentito emozionato di fronte a quel simbolo grande della nostra fede, il simbolo che ci rivela il dono totale che Dio ci ha fatto sulla croce. Non c'è amore più grande di chi dà la vita. E poi la grande veglia pasquale, e poi il suono festoso, i canti festosi della Pasqua. Però guardate, la Chiesa non finisce mai di sorprenderci. È la giornata della Divina Misericordia. Questa giornata l'ha voluta chiamare così Giovanni Paolo II, grande profeta della misericordia. E quest'anno questa giornata assume un carattere particolare perché viene letta, proclamata ufficialmente la bolla di indizione dell'anno santo della misericordia. Giovanni Paolo II ha detto che in ogni epoca il Signore fa nascere i profeti adeguati a quell'epoca. Voi pensate all'inizio del cristianesimo, quando la diffusione del cristianesimo era difficile, i martiri, poi i padri della Chiesa e poi i teologi. Adesso nel nostro tempo quanto male c'è nel mondo. Quanta guerra abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Quanta gente che soffre, quanta ingiustizia. Sembra che il regno sia diventato il regno del male. Eppure Dio ha la sua risposta d'amore e fa nascere dei profeti particolari per questo tempo. Sembra un tempo pieno di cattiveria, di male, e il Signore invece rivela la sua misericordia. Ha fatto nascere vari profeti della misericordia. Vi faccio alcuni nomi. Inizio col dirvi il primo profeta, che poi è una donna giovane, Santa Teresia del Bambin Gesù, profeta della misericordia. E veniva da una educazione rigida. Nel suo convento c'era un'educazione molto severa, e lei invece con molta semplicità crea un rapporto semplice col Signore, di fiducia, di abbandono, e nel suo libro poi Storia di un'anima fa capire che Dio è soprattutto il Dio della misericordia. Guardate come ha definito la misericordia Santa Teresa del Bambino Gesù. Dice: io immagino Dio misericordioso come un saggio che si curva sulle miserie di un altro. Ora, il nostro secolo è un secolo che è sprofondato nel male, più grande il curvarsi di Dio sulle nostre miserie. Non è fantasia, è una intuizione spirituale di questa santa che legge i segni dei tempi. Il Signore al male risponde con maggior misericordia. Un altro profeta della misericordia del Signore, e qui non potete non restare veramente sorpresi, la Santa Faustina Kowalska, questa suora semplice che ha subito tutte le prove, le difficoltà, che ha scritto il suo diario, che si è sentita nominata dal Signore: tu sarai la segretaria della mia misericordia. E guardate, ha incominciato con poco nel suo convento, ha superato le difficoltà là perché l'hanno ostacolata in tutti i modi. Pensate che il suo libro era messo all'indice. È stato Papa Giovanni XXIII a toglierlo dall'indice quel libro lì. Ebbene, è diventata davvero una grande missionaria della misericordia del Signore. Poi un altro personaggio grande, profeta della misericordia, Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II ha scritto l'enciclica Dives in Misericordia. Ha conosciuto personalmente Faustina Kowalska e ha favorito il suo cammino verso la beatificazione, la santificazione, e ha voluto che venisse diffuso il culto alla Divina Misericordia. Avete conosciuto tutti la stupenda immagine che rappresenta Gesù della Divina Misericordia. Questo volto così dolce, questa mano benedicente, ma soprattutto questo cuore che lo si intravede al di là della luce dal quale sgorga fari, raggi diversi, di colori diversi, perché dal cuore di Gesù escono atteggiamenti di misericordia adeguati a ogni persona. E te Papa Giovanni XXIII, che ha voluto che la domenica dopo Pasqua venisse chiamata e dedicata alla Divina Misericordia, e ha fatto bene, perché coincide con un Vangelo stupendo. Domenica prossima sentirete le due apparizioni che Gesù fa nel Cenacolo. La prima la sera di Pasqua, l'altra quando compare 8 giorni dopo e ti presenta Tommaso e presenta a Tommaso le sue ferite. Ma fermiamoci alla prima apparizione, quando Gesù entra nel Cenacolo a porte chiuse. Dice il testo che gli apostoli sono sentiti turbati. E hanno avuto ragione di turbarsi, perché l'incontro col divino è sempre una cosa sconvolgente, ma anche per un altro motivo. Potevo aspettarci, me l'ha sgridato da Gesù: ah sì, dove eravate il Venerdì Santo? Non c'eravate sotto la croce? Mi avete abbandonato? Mi avete lasciato soli? E invece no. Gesù apre le braccia, li guarda e col volto sereno pronuncia le sue prime parole, le prime parole del risorto: pace a voi, pace a voi, ricevete lo Spirito. E poi dà agli apostoli un potere immenso: qualunque peccato perdonerete sulla terra sarà perdonato in cielo. Scusate. Da allora, quanti sacerdoti hanno confessato e assolto, e quei peccati sono stati davvero perdonati dal Signore. Il Signore ha dato il potere a dei poveri uomini, un potere grande che è il potere di Dio di perdonare i peccati. Ecco perché coincide la giornata misericordia in un momento opportuno, perché c'è questo Vangelo da meditare. Ma un grande profeta speciale della Divina Misericordia è l'attuale Papa, Papa Francesco. Non si stanca mai di dire che Dio perdona, perdona tutto e perdona sempre. Insiste questo. vuole aprire il cuore degli uomini ancora più incalliti alla speranza. E lui sogna una chiesa, ha detto all'inizio. Sogno una chiesa ricca di misericordia. E ha aggiunto, cosa ne facciamo di una chiesa se non ha il cuore aperto alla misericordia? Ecco, Papa Francesco, in questo slancio di annuncio della misericordia, ha avuto una stupenda idea, dedicare un anno speciale alla Divina Misericordia. Questo anno speciale, anno santo, incomincerà l'8 dicembre prossimo del 2015 e finirà nel 2016 con la festa di Cristo Re. È una grande opportunità. E il Papa Francesco ha già detto che non punta sugli eventi esterni, ma punta sulle esperienze spirituali e invita non soltanto andare a Roma, chissà quanta gente andrà a Roma, prevedono già un afflusso enorme a Roma, ma desidera che le esperienze spirituali che fanno riferimento alla misericordia di Dio siano vissute nelle diocesi, nelle parrocchie, nei gruppi parrocchiali, nelle comunità. Lo fa appello ai pastori, ai responsabili, perché abbiano la santa fantasia di creare delle opportunità per far sentire alla gente la bontà di Dio, che tutto perdona, che sempre perdona. Più grande è il peccato, più grande è la misericordia del Signore. Lasciamo un momento di pausa. Carissimi, in questi giorni, passo parecchie ore in confessionale, pensate che durante la settimana santa, dal lunedì al sabato, almeno 8 ore al giorno di confessioni, quanta gente ho visto passare, ma anche stamattina ero in confessionale, e mi ha chiesto di stendere un piccolo articolo, ma non di fare una cosa teorica, ma di partire dalla mia esperienza. Sulle confessioni, confessioni che posso avere vissuto io oppure che posso avere celebrato per i penitenti. Ebbene, l'ho fatto volentieri questo servizio. Il testo ce l'ho già passato, io adesso vorrei leggerlo a voi, ma nello stesso tempo anche commentarlo. Ho ricordato alcuni passaggi della mia lunga vita ormai e sapete, la vita si evolve. Si evolve il cammino spirituale, anche il modo di percepire le realtà spirituali si evolve. E in questo il mio rapporto con la confessione si è evoluto. Partirei dalla prima confessione che ho fatto, che per me è stata traumatica. Guardate che vi dico queste cose con molta semplicità, eh? E quindi vi regalo per radio, con umiltà, un pezzo della mia anima. Siamo nell'anno lontano 1946, l'anno dopo la guerra. Ero nel mio ottavo anno di vita, tiene piccolino. La catechista mi preparò la prima confessione e la prima comunione. Lo fece con amore, ma anche con severità. Guardate, adesso si cerca di allargare le braccia e il cuore, ma nei tempi andati c'era anche, si sottolineava un pochino il giudizio di Dio, la severità di Dio, quindi anche la severità nell'educazione. Questo in famiglia, nella scuola, ma anche nella parrocchia c'era questo sapore severo nell'insegnamento. Ebbene, questa catechista, che per me era anziana, e invece era una brava ragazza, ma ai miei occhi era anziana, con amore, ma con severità, ci ha preparato. Ogni giorno riuniva me e i miei compagni nella chiesetta di campagna. C'è ancora questa chiesetta, e ho legato il cuore a questa chiesetta, capite il perché? Lì ci faceva ripetere, per farcela imparare a memoria, le cinque condizioni per una valida confessione. Ve le ricordate voi, le cinque condizioni? E ce le facevo ripetere. Io piccolino le imparavo, le ripetevo, ma senza capire molto più di tanto il significato. E poi quello Gesù d'amore acceso, quante volte ce l'ha fatto ripetere. Le ho imparate così bene che a distanza di anni queste preghiere le ho più dimenticate. Però sempre con la preoccupazione di imparare a memoria e con la sottofondo di severità. Ricordo però che quando un bambino alzava la mano e diceva: "Io queste cose le so", e le diceva, ricordo il suo sorriso compiaciuto. Si compiaceva perché le sapeva a memoria. Si compiaceva perché era stato attento. Ma forse doveva chiedersi: cosa ha capito il suo cuore di queste cose che mi dice a memoria? A quei tempi, le prime comunioni, almeno lì in quella chiesetta di campagna, io sono figlio di contadini, venivano celebrate la mattina, presto del Giovedì Santo. Non c'erano tanti apparati a quei tempi, non c'erano tante feste, si passava dalla cascina alla chiesa, finita la cerimonia. C'era forse un po' di caffè latte col cacao, ma era più buono il latte delle mie mucche, perché era genuino, lì era allungato un po'. Cose semplici, ma che creavano il clima. Ebbene, la vigilia del Giovedì Santo, quindi il pomeriggio del Mercoledì Santo, la catechista ci riunì in chiesa, ci mise seduti nel banco. E per essere raccolti ci invitò a mettere la testa tra le mani. Voi immaginate una quindicina di bambini e di bambine con la testa tra le mani, raccolti. Eravamo anche bravi a quei tempi, la disciplina avevamo imparata. Ci suggerì un lungo esame di coscienza. Poi ci raccomandò di dire tutto al sacerdote, perché il Signore sa tutto, vede nel profondo del cuore. E a lui non si può nascondere nulla. Queste parole mi erano rimaste impresse nel cuore. Giunto il mio turno, andai a inginocchiarmi davanti al sacerdote. Questi era seduto su una grande sedia e indossava la cotte bianca e la stola viola. Voi immaginate, io piccolo, mi trovo davanti a questa grande figura, vestita in quel modo che prima vedevo sempre in lontananza. Nel vedermelo davanti, la mia mente andò in confusione. Non sapevo più cosa dire. Ricordo che il sacerdote mi diede la soluzione e mi raccomandò di salutargli i miei genitori. Scesi nel banco tra i miei compagni, con l'animo smarrito e il volto segnato dalla vergogna. Ma il bello è questo. Quando tornai a casa, Appena varcato il portone del cortile, scoppiai in un pianto sconsolato. La mamma mi si avvicinò e mi chiese cosa era successo. Con la gola soffocata dal singhiozzo le dissi: «Non sono stato capace di confessarmi bene. Al prete non ho detto tutto e si era visto che non sono sincero e non riuscivo a darmi pace». Guardate la mia mamma, buona donna di campagna, mi si strinse a sé, mi baciò in fronte e mi disse: «Il Signore, ogni volta che guardo un bambino come te, sorride di gioia. A lui tu piaci, perché piaci alla tua mamma». Ha cercato tutti i modi per consolarmi, ma ero inconsolabile. Poi mi portò dal sacerdote, gli raccontò l'accaduto. Il prete mi guardò paternamente, forse sorpreso di quello che era avvenuto, perché lui non si era accorto forse di niente, e mi rassicurò: «Tu eri confuso, ma io ho capito. E non solo io ti ho capito, ma anche il Signore ti ha capito. Tutti i tuoi peccati sono perdonati, hai capito? Tutti i tuoi peccati sono perdonati. Anzi, per dirti che piaci al Signore, dopo la prima comunione incomincerai a servire all'altare. Sarai il chierichetto di questa chiesa». Fece un momento di pausa e poi aggiunse una frase che è rimasta scolpita nel cuore, che poi ho ripreso più volte, fatto grande. «Sono certo», mi ha detto, «che quanto ti è accaduto in questa prima confessione ti servirà in futuro». Fu davvero un profeta. Sono diventato sacerdote e nel mio ministero cercai sempre di far vivere sia ai ragazzi che ai genitori la confessione come una festa del perdono. Pensate che gli ultimi mesi di preparazione a questo sacramento mi affiancavo alla catechista e occupavo io una buona parte dell'incontro. Che bello fare innamorare i ragazzi dalla pecorella smarrita, del figlio il prodigo, oppure dalla Maddalena che veniva assolta. E i ragazzi li ascoltavano volentieri. E poi proponevo: «Andate a casa, incominciate a chiedere perdono ai vostri genitori». Loro magari saranno sorpresi, ma poi vi daranno un bacio. Siete contenti perché è bello ricevere il perdono. Poi riunivo anche i genitori, che raccomandavo loro: «Fate sentire ai vostri figli che li perdonate». Poi prepariamo davvero la celebrazione, e la celebrazione è veramente una cosa curata nei particolari. C'erano presenti papà, le mamme, nei banchi, un sottofondo musicale in chiesa, la chiesa piena di fiori, proprio un'aula festosa proprio. Gli inginocchiatoi col velluto e tutto preparato molto bene, il crocifisso in mezzo all'altare. E dopo aver presentato ancora proprio il figlio del prodigo, si alternavano questi ragazzi a confessarsi. Ma con gioia, con serenità, siccome ho provato il trauma nella mia prima confessione, non volevo che i ragazzi provassero questo. Quindi usavo tutti gli accorgimenti per rendere davvero un incontro gioioso con la misericordia del Signore. E guardate cosa mi è capitato un giorno. Finita la celebrazione, passiamo all'oratorio, perché dicevo alle mamme: «Poi c'è la festa anche concreta, preparate delle torte, la festa deve avere un sapore anche esterno». Mi si avvicina un bambino biondo, Giorgio, mi guarda sui occhi e mi dice sorridendo: «Ma che bello confessarsi, è facile confessarsi». Mi ha sorpreso, mi ha avuto una risposta, ce l'ho detto ad alta voce: «Hai ragione Giorgio, è bello confessarsi, perché nella confessione chi fa tutto è Gesù». L'ho visto correre di gioia più avanti, a raggiungere la mamma, a raccontarle quanto gli ho detto. La confessione è facile perché è Gesù che fa tutto. Quindi ha avuto ragione quel prete: quello che ti è accaduto ti servirà in futuro. Ecco, ho cercato nel mio ministero sacerdotale di rendere la confessione molto paterna, un incontro gioioso. Ma anche adesso sto in confessionale, ma mi preoccupo non tanto di valutare le gravità dei peccati, ma di far sentire al penitente la tenerezza di Dio. E quanti volti vedo rischiararsi, quante persone mi ringraziano, quante persone si sentono sollevate e vanno via contenti. Aggiungo una seconda esperienza della mia confessione. Vado in seminario ancora ragazzo. Mi ha fatto bene fare il chierichetto, perché lì ho sperimentato l'amore alla Chiesa, l'amore alle cose sante. E appena il primo giorno del seminario ci dicono come ci si comporta in seminario. E tra le cose che ci hanno detto che il bravo seminarista si confessa tutte le settimane. E io cercavo di essere obbediente, non sempre lo vero, però cercavo di essere obbediente. E allora, dopo una settimana, mi presento al padre spirituale con la mia giacchetta, vestito così. Mi confesso tutto tremante, tutto pieno di paura, la paura, via la paura, andiamo dal Padre che ci abbraccia con amore. E il mio Padre spirituale mi ascolta, nota che ho la taschina della giacchetta scucita giocando, e lui mi dice: guarda lì che hai una taschina cucita. Io avevo insegnato di essere molto ordinato. Sono diventato rosso come un peperone di fronte a questa annotazione. Ma lui subito mi ha aggiunto: sta male una taschina rotta. Però ricordati, sei piccolo, ma ricordati, il peccato è un male ancora più grosso. Guardate, queste cose, dette con semplicità dal padre spirituale, in forma paterna, mi sono rimaste nel cuore. Sono passati degli anni, ma io le ricordo molto bene. E invece adesso vi voglio raccontare un'altra confessione per me molto molto significativa. Siamo nel 1954, ero nel mio 16° anno, avevo superato gli esami di ginnasio e i superiori mi concessero di indossare la veste talare non solo in seminario, ma anche a casa e in parrocchia. La cosa lì per lì mi piacque, perché è un riconoscimento. Ma poi incominciò a turbarmi. Ero in piena adolescenza, 16 anni, incerto nelle mie scelte, e presentarmi già come piccolo prete non è facile. Ero fragile nei miei propositi, superficiale nella preghiera. Cosa feci? Andai dal mio padre spirituale. E che bello avere una guida spirituale, eh? Io ho avuto la fortuna di averlo per tanti anni, e magari vi racconterò anche questa mia esperienza col padre spirituale. Andai da lui, appena aperta la porta, ancora prima di sedermi, mi ricordo che gli ho detto: padre, sono un secchio vuoto, un secchio vuoto. Lui mi ha guardato stupito. Non posso presentarmi alla gente in veste talare, non ne sono degno. Parlammo a lungo. Dopo avermi ascoltato con pazienza, mi disse: confermo, guardate la saggezza del padre spirituale, confermo, sei proprio un secchio vuoto. Ma io ti dico, continua a esserlo, perché in un secchio già pieno non si può mettere nient'altro. Dio è misericordioso perché riempie del suo amore i nostri cuori umili. Anche Maria, guarda Maria, la madre di Gesù, cosa ha detto nel Magnificat: il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva. Lui in me ha fatto grandi cose. E poi ha concluso dicendo: continua a fare il secchio vuoto e Dio ti riempirà la vita. Mi diede la soluzione, uscì dalla sua stanza rassicurato e deciso a continuare il mio cammino vocazionale. Quel giorno il mio padre spirituale mi indicò il segreto per rendere serena la mia vita. E il segreto è questo: fidarmi della misericordia di Dio che sempre e tutto perdona. Un'altra pausa. loro, fratelli e sorelle, sempre continuando a confidarvi, è una confessione che faccio con umiltà, la mia anima, voglio raccontare come ho fatto a diventare il prete del confessionale, perché quando ero all'oratorio, quando poi ero parroco, avevo tante cose a cui pensare, sì, curavo il confessionale, ma non più di tanto. Nel 1990, ero nel mio 52esimo anno, quindi nella pienezza della vita. Ero parroco da poco tempo in quella parrocchia. Mi sembrava di viaggiare a grande velocità sulla strada dei miei progetti pastorali. Ma invece, inaspettatamente, una malattia. La miocardiopatia dilatativa mi si presentò inaspettata e irrompente. Ricordo i particolari della prima visita medica. In ospedale poi mi confermarono la stessa diagnosi con la prospettiva del trapianto di cuore. Non mi pareva possibile. Consultai altri specialisti. Il verdetto era sempre lo stesso. Mi sentivo confuso. Non accettavo consigli nemmeno da chi mi voleva bene. Mi ribellavo perfino al Signore. Guardate, mi ribellavo perfino al Signore. E il Signore mi ha concesso la grazia di fare verità in me. I medici e i superiori insistevano perché ridimensionassi la mia vita. Mi chiedevano, e io mi chiedevo, che cosa vorrà il Signore da me? Perché sia i medici come anche il vescovo diceva, guarda, non puoi più fare il parroco. Mi domandavo, ma cosa vorrà il Signore da me adesso? Prima di rinunciare alla parrocchia, con il tormento nell'anima, tornai in ospedale dal medico che mi seguiva. Era una donna stimata per la competenza professionale e per la sua fede, faceva parte del rinnovamento dello spirito. Le chiesi con ingenuità, con insistenza, medicine più forti. Lei mi consigliò: il tuo cuore non può fare più di tanto ormai. Lasci l'attività pastorale. C'è bisogno di confessori che sappiano ascoltare. Diventa prete dell'ascolto. E mi ha lasciato con queste parole. Io non sapevo cosa volesse dire diventare prete dell'ascolto. Non riuscivo neanche a immaginarlo. Allora mi domando, quella dottoressa fu ispirata? Non lo so. Comunque sia, ora non sono più parroco da parecchi anni. Ascolto il cuore del mondo, ascolto il gemito di tanti fratelli, mi dedico soprattutto al ministero delle confessioni e cerco di diffondere speranza. Mi ricordo che quando ho lasciato la mia parrocchia mi sono ritratto qui a Montichiari e il parroco mi ha detto: guarda, ti affidi quello confessionale. Mi sono messo in quel confessionale, stavo lì mezz'ora, un'ora, ma nessuno veniva a confessarsi. L'ho portato in chiesa i libri, mi mettevo a leggere. Poi la gente mi diceva: ma guarda che c'è il prete, ma guarda che c'è il prete. Adesso non posso più permettermi di leggere i libri in confessionale, perché basta che, poi ormai non sanno i miei orari, che io mi porti lì, che sempre c'è gente che vuole confessarsi. Vorrei dire una parola a tutti i miei confratelli, ma con molta semplicità, non voglio far da maestro a nessuno. Curiamo gli orari delle confessioni. Curiamo gli orari delle confessioni. Per noi devono essere più precisi questi con quelli dell'ora del pranzo, della cena. E io sto facendo una grande esperienza in confessionale. Quante cose potrei raccontarvi, ma non c'è il tempo. Allora, mi voglio concentrare un attimo sulle parole della soluzione. Io ti assolvo. Quante volte le avete sentite? Quante volte le ho pronunciate io? Sono parole di una efficacia immensa. Rivelano il perdono di Dio, danno davvero il perdono di Dio e danno pace alle coscienze. Mi ricordo un giovane mi ha raccontato tutta la sua vita. Non mi ha lasciato dire nulla. Alla fine si è alzato, voleva uscire, ho detto: la soluzione. L'unica cosa che ho detto, le parole della soluzione. È uscito dicendomi grazie per quello che mi ha detto. E avevo detto niente di particolare. Ma si è sentito ascoltato e si è sentito perdonato, capito e assolto. Ecco, Noi sacerdoti dobbiamo davvero dedicare un tempo preciso alle confessioni, ma anche voi però non lasciate i preti oziosi nel confessionale, perché tante volte il prete esce perché trova nessuno. Ecco, parole grandi che io sto sperimentando nella loro efficacia. Quante volte le vado pronunciando nel confessionale, dove passo buona parte del mio tempo. Nel confessionale esperimento personalmente che la misericordia di Dio è infinita. Più grande è il peccato, maggiore è il perdono di Dio. È vero, fratelli, è vero. Se tu hai vergogna del tuo peccato, Dio non ha vergogna del tuo peccato. Ha compassione del tuo peccato e con gioia ti libera dal tuo peccato. E guardate che la gioia che si prova dopo una confessione ben fatta è davvero grande, perché è una gioia che si radica profondamente nel cuore. Gesù Cristo risorto ha dato agli apostoli una missione grande, non nel cenacolo, vi dicevo prima. Ha detto agli apostoli: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A chi ha dato questo potere? Agli apostoli. Poveri uomini, l'hanno ascoltato, è vero, ma lo hanno anche abbandonato. Nonostante l'abbandono, nonostante il ripiegamento di Pietro, Gesù dà a loro questo grande potere. Quando io ci penso, Dio mi mette nelle mani, nelle mie mani, l'anima dei peccatori, perché devo consolarle queste anime, una cosa grande, è un mistero grande, vale la pena fare il prete soltanto per essere il prete delle confessioni, ma se Gesù risorto ha dato questo potere ai sacerdoti, a ogni uomo dà la certezza che tutto può essere rinnovato con la confessione. Confessatevi, bene. E la vostra vita può rinascere nuova. Con Santa Teresina di Gesù Bambino, ripeto le parole del Salmo 88, guardate che belle parole. Canterò senza fine la misericordia del Signore. Vorrei che la mia vita di prete fosse un canto, un'esaltazione della misericordia del Signore. Ora, continuo a stare in confessionale, a distribuire il perdono di Dio e vedo con tanta gioia fiorire nel cuore delle persone la gioia. Talvolta mi trovo a osservare le mie mani, sono mani di uomo, ma sono unte con il crisma, sono consacrato, innalzo l'ostia consacrata, distribuiscono l'ostia consacrata ai fedeli, benedicono, assolvono, queste mie mani, fate di carne come le vostre. Mi fermo alla mano destra, quella che traccia il segno di croce sul penitente che si è confessato. Sapete come mi sembra questa mano? Mi sembra la mano che distribuisce la carezza di Dio. Ecco cos'è la soluzione. È la carezza di Dio distribuita alle anime. Vale la pena andarsi a confessare, se non altro per ricevere questa carezza del Signore. È vero, fare l'esame di coscienza, guardare le proprie ferite non fa piacere, ma un po' di umiltà occorre. E poi guardate che l'umiltà conquista il cuore di tutti. Io quando ho davanti a me delle persone proprio pentite, si vede, ma se, anime semplici, ma vedi che sono proprio pentite, mi sembra la voglia di abbracciarle, perché l'umile conquista i cuori, ma se viene a me, povero prete, la voglia di abbracciare una persona umile, a maggior ragione il Signore, tuffiamoci volentieri tra le sue braccia misericordiose, lasciamoci abbracciare da Lui come il figlio al prodigo che ha abbracciato il suo figlio che è tornato. E poi riceviamo volentieri questa carezza di Dio. Io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ed è un miracolo che avviene nella tua anima. Tutti i tuoi peccati sono scomparsi. Ringrazio il Signore per questo dono che puoi ricevere ricevere quando tu vuoi. Amen, amen.
Pronto?
Pronto, Maria Luisa.
Buongiorno.
Ti ascolto.
Grazie, Don. Senta, volevo dirle che era da tanto che non mi succedeva ed è per quarti d'ora che sono commossa e piango, quindi la volevo ringraziare per quello che ha detto in questo tre quarti d'ora. La volevo ringraziare tanto.
Maria Luisa, sai che il dono delle lacrime è un dono del Signore? Alcuni santi chiedevano al Signore proprio questo dono delle lacrime. Ma guarda che ho provato anch'io, sai, a piangere. Dopo alcune confessioni ho pianto anch'io, di gioia, perché mi sono sentito amato dal Signore. Perché nella mia vita, nel periodo così della crescita, ero preso un po' anche dagli scrupoli che mi tormentavo e non mi davo pace. È stato il mio... Anche io ho fatto il trapianto del cuore e prima di fare il trapianto del cuore chiamo il cappellano dell'ospedale e gli dico: padre, mi voglio confessare. E ho tentato di fare la confessione di tutta la mia vita. Ho incominciato quando ero piccolo. A un certo punto il padre mi interviene e dice: ma ascolta, ti sei mai confessato tu? Ma certo, sempre, ogni 15 giorni mi confesso. Ma guarda, però, che tutti i tuoi peccati sono perdonati, credi nel perdono. Non sta lì a rovistare ancora i tuoi peccati. Crediamo davvero nel perdono. Coraggio, Maria Luisa?
Grazie.
Coraggio.
Grazie. Anna? Pronto?
Anna.
Buongiorno, padre. Mi è piaciuta tanto la sua catechesi, diciamo così. Sì. Vede, io ho una cosa, trovo, purtroppo devo fare un appunto ai sacerdoti, ai parroci. Non sono più così attenti per le confessioni. Per esempio, quando c'era il mio vecchio parroco, io sono vecchia ormai, prima della messa c'era sempre, magari viene delle persone, la nostra chiesa non è così vicina, vengono per messa, si vogliono confessare, però non c'è mai nessuno, bisogna avere l'orario del giorno di lavoro, ma non tutti vengono allora. E allora queste persone piano piano non si confessano più, magari sono persone che non hanno grossi peccati, ma comunque un sacramento è sempre una bella cosa. Ecco, vorrei fossero più attenti alla confessione, già a noi ci si allontana sempre più, se poi anche loro mettono così poca attenzione. Per esempio, giovedì santo c'era un cartello alla chiesa, dice: siate sintetici perché c'è tanta gente. Poi purtroppo io ho visto che tanta gente non è venuta invece. E questo mi è tanto dispiaciuto, perché ricevere il sacramento della confessione è proprio una grazia.
Anna.
Grazie, padre.
Sì, ascolta, ti racconto sempre. Oggi è una giornata per me di confessione. Vi ho raccontato un po' la mia vita sotto questo aspetto della confessione. Nel mio duomo qua adesso, anche gli altri confratelli hanno l'orario di confessione. E com'è avvenuto questo? Ho messo già 20 anni che io faccio il prete della confessione, ore e ore, e la gente anche del paese lo sanno e vengono. E vedo che anche i miei fratelli adesso, confratelli, hanno fatto un orario in cui partecipano. Nel mio cuore ho quasi un senso di compiacenza. Guarda, ho confessato, ma ho anche aiutato a crescere, a trovare più il confessionale. Ma quando abbiamo la nostra riunione sacerdotale di zona, io lo dico sempre: guardate, come c'è l'orario della messa, così mettiamo l'orario anche delle confessioni e teniamoci a quell'orario. E anche se c'è nessuno, stiamo lì, la gente pensare, ecco, è l'orario della confessione, il parroco ha messo questo orario, questa donna ha messo questo orario, vado perché so di trovarlo. Quando io ho bisogno di un pezzo di pane, vado dal fornaio perché so che c'è il fornaio. Quando ho bisogno delle scarpe, vado al calzolaio, lì c'è il calzolaio. Così la gente deve trovare il prete quando ha bisogno di una grazia, del perdono. E poi dico sempre ai sacerdoti, siate veramente paterni. La gente d'oggi ha bisogno di paternità, ma non perché rivelo il mio bisogno di paternità, perché rivelo la paternità di Dio. Col mio comportamento rivelo la paternità di Dio. Qui da noi ormai si è creata davvero una bella tradizione, la gente viene. Certo, purtroppo tanti non vengono, però si fanno maturare le situazioni un po' per volta, un po' per volta. L'importante è che noi facciamo le cose bene e che anche voi, fede, ma anch'io, quando vado a confessarmi, lo vedo e la gente mi vede che vado a confessarmi, perché un giorno, ogni 15 giorni, esco dal mio confessionale. Vado al mio confratello che mi confessi, la gente guarda che anche Don Luigi va a confessarsi, ma è un esempio questo, è un esempio. Quindi
Dopo ti
teniamoci alle cose sante del
comandi,
Signore.
arriva lì che non c'è nessuno, che c'è cosa, e non torna più, capito? È un
Dopo
po'
c'è questo,
triste
che forse
questa
dai
cosa.
preti ci pretendiamo tante cose materiali, ma e invece dovremmo dargli anche più spazio per le cose spirituali.
Sì,
Grazie,
amen.
né? Grazie
Grazie a
delle vostre
lei,
chiamate.
buongiorno.
Stasera dirò messe per voi, né? Vi ricordo.
Grazie. Pronto, padre?
Lucia, dica.
Buongiorno. Senta, io le volevo dire, quando vado a confessarmi, di solito mi confesso una volta al mese, da quando ho avuto la mia conversione nel 2008. E mi sembra di fare sempre di dire sempre le stesse cose.
Sì. Non solo a te capita questo, di dire sempre le stesse cose, ma d'altronde, ascolta, vuoi fare peccati in più per avere cosa di nuovo da
No,
fare? E
no, non
basta.
voglio fare peccati.
Poi la nostra vita è fatta di cose ripetitive. Pensa, mangi al mattino, mangi a mezzogiorno, mangi alla sera, e non dici perché ripeto, è un bisogno. Quindi non preoccuparti delle cose che tu dici, non importa se sono sempre quelle. La cosa più bella è che tu ricevi una cosa nuova. Quello che conta non è quello che dici tu. Quello che dici tu serve a esprimere un pochino il tuo pentimento e per descrivere la tua situazione interiore. Ma quello che ricevi è la misericordia di Dio, è il perdono di Dio, che è sempre nuovo, che è sempre nuovo. Quindi vai volentieri, con umiltà.
Ho sempre dei dubbi se ho fatto bene, se ho fatto male, se mi sono confessata bene.
Il Signore fa sempre le cose bene. A te il Signore chiede poco, guarda, a noi il Signore chiede poco, chiede l'umiltà, chiede il pentimento e poi il resto lo fa Lui. Hai sentito cosa ha raccontato di quel bambino dopo la prima confessione? È facile confessarsi, chissà cosa pensava nella sua testa, no? E gli ho risposto, certo che è facile, perché chi fa tutto è Gesù, chi fa tutto è Gesù. Guarda. Poi la Chiesa nella confessione, per rendere valida la confessione, guarda che ci chiede il minimo, né? Non ci dice di fotografare tutta la nostra vita. La confessione valida, perché sia valida, bisogna dire i peccati gravi, ecco, si deve dire i peccati gravi, certamente fatti e certamente mai confessati. Vedi che si riduce di molto le cose che siamo obbligati a dire. La Chiesa, per rendere valida come si chiede, racconta, meglio, presenta al sacerdote i peccati gravi che hai fatto e che hai mai confessato. E guarda che il peccato non va mai descritto. Basta usare le parole dei 10 comandamenti che c'è dentro tutto. Poi è diverso se tu apri il tuo cuore e vai, esterni un pochino anche il tuo disagio, oppure chiedi qualche consiglio, oppure manifesti le tue difficoltà spirituali. Quello è un di più, capito? Vai avanti volentieri, eh? Confessati
Non ho
volentieri.
capito, scusi.
Confessati volentieri, anche se ti
Va
ripeti,
bene.
Dio non si ripete mai nel suo perdono, è sempre nuovo. Ed è
La
sempre
ringrazio.
nuova la gioia che Dio ti dà. Grazie.
Grazie.
Fratelli e sorelle, vi ho confidato un po' questa mia esperienza riguardo alla confessione, perché possiate vivere intensamente la giornata della Divina Misericordia. Credo che nel mondo d'oggi, così pieno di peccati, così pieno di cattiveria, c'è proprio bisogno di predicare, di far gustare alla gente la misericordia di Dio. Permettetemi un modo di dire: voi mamme o spose, tante volte viene voglia di dire ai vostri figli: vai a confessarti, oppure al marito: vai a confessarti. Invece di dire vai a confessarti, prova a dire: non te la senti di ricevere la misericordia del Signore? Vai a gustare la bontà di Dio che ti perdona. È diverso. Ecco, cerchiamo anche nel linguaggio di presentare bene questa confessione. Guardate che se non l'avesse inventata Gesù la confessione, avremmo dovuto inventarla noi, perché è necessaria per dare salute, speranza e gioia alle nostre anime. Buona giornata e auguri.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Viviamo la Speranza, catechesi a cura di Don Luigi Lussignoli, penitenziere presso l'abbazia di Montichiari, Brescia.